Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Buongiorno da Eliana Storri, benvenuti nella rubrica Effetti Collaterali. Ci ritroviamo anche questo venerdì nello spazio che 105 Live dedica alla medicina. È una rubrica, la nostra, realizzata in collaborazione con l'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La regia questa mattina è affidata ad Eva Rorman e Maria Serena Tullio, per la parte tecnica Roberta Maccaroni. Oggi ci occupiamo di sarcoidosi e lo spazio Punto di Vista è dedicato all'uso dell'aspartame. Ospite della rubrica è il professor Salvatore Valente, associato di fisiopatologia presso l'Università Cattolica di Roma. Professor Valente.
Buongiorno.
Buongiorno a lei, benvenuto.
Grazie, bentrovati.
Dunque, sarcoidosi non è una malattia di cui sentiamo parlare spesso. Di cosa si tratta?
Si tratta di una malattia di natura infiammatoria dell'organismo, caratterizzata da lesioni elementari che sono definite granulomi. E questi granulomi sono degli aggregati di cellule, la cui cellula più importante è un sottotipo di linfocita, e i linfociti TH1, che sono probabilmente la chiave di tutta la malattia.
E perché si chiama anche malattia di Besnier-Boeck-Schaumann?
Questo è il modo in cui veniva identificata questa malattia fino a qualche decennio fa. Oggi non la si definisce più con questi nomi di autori. In effetti questi sono tre ricercatori della fine dell'Ottocento, che entrambi, tutti e tre, hanno descritto questa malattia sulla base di quadri clinici prevalentemente di tipo dermatologico. Infatti si tratta di tre dermatologi, un norvegese, uno svedese e un francese, e la malattia in effetti è stata descritta fin dal 1877, ma a tutt'oggi ancora non possiamo dire che sia nota la causa o le cause.
Ma quali organi colpisce?
Può colpire praticamente tutti gli organi dell'organismo, principalmente l'apparato linfoghiandolare, il sistema linfatico e i polmoni, ma in effetti anche il sistema nervoso centrale o periferico, quindi a livello dell'encefalo, a livello dei nervi, in particolare i nervi cranici, in particolare il nervo facciale, qualche volta si presenta con un aspetto di una paralisi del facciale, può colpire il fegato, può colpire il cuore, può colpire la cute abbastanza frequentemente.
Ma le ossa, professore?
Le ossa, certamente.
Quindi praticamente tutto.
Un po' tutto l'organismo, ma i due apparati che comportano più conseguenze più negative, più pericolose, sono l'apparato respiratorio e il sistema nervoso.
E quali sono? Sì, prego.
Dicevo che di fatto quando questa malattia esordisce, dipende dall'esordio della malattia poter avere anche una previsione sull'evoluzione della malattia stessa.
Ecco, infatti le stavo chiedendo quali sono i sintomi, come ci si accorge.
Sì. Possono essere dei sintomi cutanei, e questi in genere sono subito evidenti, per cui il paziente si rivolge subito al medico.
Cioè, cutanei, se il problema ad esempio risiede nei polmoni, comunque l'espressione poi visiva è quella della cute?
No, può essere dunque l'esordio può essere acuto, abbastanza intenso, e allora è prevalentemente interessata la cute, ci possono essere dolori muscolari o articolari, ci può essere anche febbre, questo dà l'impressione di una malattia infiammatoria acuta, e in questo caso sono le forme che colpiscono prevalentemente i giovani e che hanno una prognosi, cioè una risoluzione spontanea qualche volta anche, è più favorevole, mentre invece quando l'esordio è più subdolo, in genere sono interessati i polmoni, e allora i sintomi sono l'affanno sotto sforzo, la tosse, prevalentemente questo, è quindi una certa limitazione nello sforzo. Però qualche volta esiste, questo è stato identificato più recentemente, ci sono delle persone che hanno la classica sindrome della fatica cronica, non si riesce a identificare la causa, e in alcuni di questi casi, facendo gli esami opportuni, si è visto che si trattava di sarcoidosi.
Ma è vero che a volte questa malattia si può presentare in modo asintomatico?
Sì, appunto, quando l'interessamento non è a carico della cute, quando non c'è la febbre, quando non c'è l'interessamento dell'intero organismo,
ecco, in questo caso,
e il polmone ancora non è stato danneggiato sufficientemente, c'è questo esordio subdolo e la persona all'inizio non si rende conto di essere malata.
Comunque, se invece la sintomatologia non è subdola, cioè ci sono veramente questi problemi alla cute, chiaramente ci si preoccupa, si va da un medico. Quali indagini si devono effettuare? Il medico quali indagini consiglierà?
Sì, l'esordio cutaneo è il più caratteristico, è quello delle lesioni che colpiscono la gamba, la parte anteriore, la faccia anteriore della gamba, il piatto tibiale, in cui la cute può presentare delle chiazze rilevate, leggermente dolenti, violacee, si chiama il cosiddetto eritema nodoso, oppure ci può essere un altro tipo di interessamento più grave, che è quello del viso, in cui ci sono delle lesioni che discolorano la cute del viso, del naso, in particolare dei lobi delle orecchie, questo è il cosiddetto lupus per. Infatti è quello che fu descritto nella fine dell'Ottocento. Quando il paziente, magari per questi sintomi, o per la tosse o per l'affanno, va dal medico, il medico deve prescrivere una serie di esami. Allora, per quanto riguarda lo studio delle alterazioni immunologiche, deve fare uno studio dell'apparato, del cosiddetto fenotipo dei linfociti, quindi bisogna fare la tipizzazione immunologica o sottopopolazioni linfocitarie, ma bisogna fare il dosaggio dell'enzima convertitore dell'angiotensina, o ACE, che è una sostanza che si altera tipicamente, specificamente nella sarcoidosi. Poi si possono fare altri esami, tipo il dosaggio degli immunocomplessi circolanti, il dosaggio dell'isozima, il dosaggio delle immunoglobuline, le alterazioni del calcio nel sangue e nelle urine, perché appunto c'è anche un interessamento osseo, tutta una serie di esami sul sangue e sulle urine. A parte questo, bisogna valutare la funzione respiratoria. La funzione respiratoria significa fare tutta una serie di test di funzione respiratoria, la spirometria, la diffusione alveolo capillare del monossido di carbonio, l'emocasanalisi, vedere se il paziente va incontro a un abbassamento dell'ossigeno durante l'esercizio fisico, il cosiddetto test del cammino con monitoraggio dell'ossigenazione del sangue, non cruenta, e poi lo studio della diagnostica per immagini, che significa fare una radiografia del torace, che spesso è l'occasione per fare diagnosi. Nei casi di esordio subdolo, il paziente che fa una radiografia del torace, magari per tutti altri motivi, perché per una valutazione preoperatoria.
Sì, per caso diciamo.
Per caso,
come spesso succede.
Esatto, in quel caso si fa diagnosi di impegno dell'interstizio, cioè dell'impalcatura del polmone, si va avanti, si fa una TAC, si vede se c'è o no, quanto è esteso questo danno dell'impalcatura del polmone, si vede se c'è un interessamento dei linfonodi, delle linfoghiandole che stanno nel torace, in particolare nella banda centrale, nel cosiddetto mediastino, e si fa una diagnosi di interessamento polmonare o anche linfoghiandolare del torace. E proprio su questo grado di interessamento del polmone, del tessuto polmonare, delle ghiandole del torace, che è stata codificata una stadiazione della gravità di malattia per quanto riguarda l'interessamento respiratorio. Infatti si parla di stadio 0, 1, 2, 3, 4, a seconda di quanto sia coinvolto. Lo stadio 4 è il più grave, è quello in cui il polmone è andato incontro a fibrosi polmonare.
Questa malattia, professor Valente, può essere scambiata con un'altra malattia?
Ah, certo.
Quindi creando una difficoltà nel medico?
Sì, ma esistono tutta una serie di strumenti diagnostici che ci consentono di fare la diagnosi differenziale. Oltre a tutti quelli che ho già citato, esiste la broncoscopia con la procedura del lavaggio broncoalveolare, che è una procedura che si fa da sveglio, non richiede neanche l'anestesia generale. E il lavaggio broncoalveolare ci consente di acquisire informazioni non solo qualitative ma anche quantitative sulla situazione degli alveoli e quindi del tessuto polmonare. Ci dice se c'è un aumento delle cellule presenti negli alveoli, segno di infiammazione, di alveolite, e che tipo di cellule, se c'è una prevalenza di questi famosi linfociti, in particolare dei linfociti CD4 rispetto ai CD8, per cui un'alterazione la presenza di una alveolite, cioè aumento delle cellule alveolari acquisite con il lavaggio broncoalveolare, e in particolare un aumento dei linfociti e in particolare dei CD4 rispetto ai CD8 è quasi patognomonico di sarcoidosi. Quindi abbiamo tutti gli strumenti necessari. In genere la diagnosi è fatta su base sieroimmunologica, diagnostica per immagini e poi istologia o citologia.
Quindi la diagnosi è certa?
Certa, certa. Istologica, certa.
Per quanto riguarda, professor Valente, le terapie?
Le forme ad esordio acuto, soprattutto nei più giovani, quelle con la febbre, con i dolori muscolari, con l'eritema nodoso, possono anche risolversi spontaneamente o comunque con un aiuto di farmaci antinfiammatori non steroidei, i cosiddetti FANS, oppure con un ciclo di cortisonici, di steroidi per via sistemica. Invece, quando si tratta di un esordio subdolo e coinvolgimento significativo dell'apparato respiratorio o di altri sistemi o apparati vitali, quali il sistema nervoso centrale, il farmaco di prima scelta è il cortisonico per via generale. Si tratta di seguire degli schemi di terapia con inizio a dose piena e scalaggio graduale, e quando il cortisonico si dimostrasse inadeguato, insufficiente, non efficace o per motivi particolarissimi il paziente non potesse sottoporsi a terapia cortisonica, abbiamo altre alternative, quali altri farmaci immunosoppressivi, quali il metotrexate, l'idrossiclorochina o più recentemente sono stati identificati delle sostanze cosiddetti farmaci d'azione biologica, che sono degli anticorpi monoclonali verso determinate citochine come il tumor necrosis factor. È una sostanza che deve essere bloccata e quindi si utilizzano degli anticorpi monoclonali. Queste terapie chiaramente, oltre che essere molto costose, comportano anche altri rischi, per cui vanno fatte sotto stretto controllo dello specialista.
Quindi hanno effetti collaterali negativi?
Ma tutti, anche il cortisonico.
Certo. E per quello che riguarda la guarigione, si guarisce sicuramente?
Sì. Le forme ad esordio acuto più facilmente hanno una prognosi buona di guarigione. Le forme ad esordio subdolo e quando c'è un coinvolgimento del tessuto polmonare o di altri organi vitali, quali appunto il sistema nervoso centrale, l'occhio, il danno, diciamo la tendenza è a cronicizzare, e spesso si tratta di forme che si stabilizzano ma che non si risolvono, e allora il problema sarà primo, mantenere una buona stabilità della malattia; secondo, salvaguardare la funzione degli organi vitali, quindi per esempio per quanto riguarda il polmone, evitare che il paziente evolva verso una fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria più o meno grave.
Per quello che riguarda il sesso, professor Valente, questa malattia colpisce maggiormente gli uomini o le donne?
C'è una leggera prevalenza per il sesso femminile. Per le
C'è un motivo?
Fasce di età non è stato identificato. Certamente questa malattia ha trova dei fattori favorenti nel sistema immunitario e nella genetica, e quindi è possibile che in qualche modo ci sia un aspetto del cromosoma sessuale.
Ma quindi si può ereditare?
C'è alcune segnalazioni di andamento familiare, ma non è che sia
certo
una caratteristica di questa malattia. E poi le fasce di età più interessate sono soprattutto la seconda, ma soprattutto la terza e la quarta.
Quindi ecco, verso, diciamo, dopo i 40, i 50 anni?
Dai 20 ai 50 anni.
Ho capito. Professore, questa malattia può essere considerata una malattia rara?
Certo, non è molto frequente. Tenga presente che la massima prevalenza nella popolazione è stata quella di 40 per 100.000 abitanti.
Qual è il rapporto? Una malattia quanto deve essere, che incidenza deve avere per essere considerata una malattia rara? Le domando questo per poi fare un collegamento con le case farmaceutiche, che non hanno poi interesse a fare delle ricerche per curare delle malattie per pochi.
Sì, no, a parte che questa è una patologia che ha dei lati in comune con altre patologie autoimmuni, con altre patologie che colpiscono l'apparato respiratorio, fa parte del capitolo delle cosiddette patologie infiltrative diffuse del polmone, le cosiddette interstiziopatie, per cui alla fine l'interesse delle case, delle aziende farmaceutiche
è più vasto,
certo. Senz'altro. E quindi infatti la settimana scorsa c'è stato un congresso della società internazionale di queste patologie, si è tenuto a Catania con tutti gli addetti ai lavori, e c'è un fiorire di ricerche su questo settore che è veramente incoraggiante.
Professore, noi la salutiamo per tutte queste informazioni che ci ha dato e le auguriamo un buon lavoro, ovviamente.
Altrettanto.
A presto. Buongiorno, professore, grazie. Era il professor Salvatore Valente, associato di fisiopatologia presso l'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. E siamo arrivati al piccolo momento dello spazio punto di vista. Si è detto in passato che l'edulcorante sintetico aspartame fosse cancerogeno, ma recentemente l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare lo ha assolto. Ascoltiamo cosa ne pensa il professor Giacinto Miggiano, direttore del Centro Nutrizione Umana dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma Policlinico Gemelli.
L'aspartame è un dolcificante acalorico, cioè un dolcificante che apporta pochissime calorie e quindi per questo viene utilizzato per edulcorare, per dolcificare molte bevande, si usa nei dolci e nelle diete ipocaloriche. È un dolcificante creato artificialmente, non è un prodotto naturale, tuttavia nelle dosi in cui viene normalmente consigliato ed adoperato è esente da rischi. La quantità che viene proposta è quella che normalmente si usa, cioè comunque si indica di non superare 40 mg per chilo di peso corporeo. Negli ultimi tempi sono stati fatti degli studi che però hanno dato dei risultati controversi, studi che facevano riferimento all'eventuale cancerogenicità del prodotto. In realtà, a parte che questi studi sono stati condotti su degli animali, in realtà questi studi non hanno prodotto evidenze cliniche e sperimentali di una pericolosità di questa sostanza, per cui al momento io penso che questa sostanza possa essere utilmente impiegata, diciamo, senza particolari rischi. C'è un'indicazione unica a non usare questo dolcificante ovviamente in donne che stanno in gravidanza, e questo è un discorso che si fa per tutti i dolcificanti o tutte le sostanze prodotte artificialmente, e in una piccola quota di persone che hanno una malattia congenita che si chiama fenilchetonuria. Ma a parte queste due situazioni, nella fenilchetonuria e nelle donne nei primi mesi di gravidanza, per prudenza non si usa, ma in tutti gli altri casi si può usare con tranquillità.
Era il punto di vista del professor Giacinto Miggiano, direttore del Centro Nutrizione Umana dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma, sull'aspartame. Effetti collaterali termina qui e come sempre ringraziamo i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli che collaborano con noi alla realizzazione di Effetti Collaterali. Ringraziamo il tecnico del suono Roberta Maccaroni e le assistenti alla regia che hanno curato la messa in onda di questa trasmissione, Eva Rorman e Maria Serena Tullio. Ovviamente, come sempre, è possibile ascoltare questa puntata sul nostro sito 105live.radiovaticana.org cliccando sull'icona Effetti Collaterali. Da parte di Eliana Astorri un buon proseguimento di ascolto con i programmi di 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana.